Parole al vento dal Veneto. Stavo leggendo un articolo di Mario Tozzi e sapete già dove vado a parare, perché ecco, questo geologo, questo esperto anche di clima, si esprime quasi sempre nella stessa direzione. E la cosa che mi stupisce è che, malgrado queste espressioni abbastanza frequenti, non cambia di una virgola il nostro modo di condurre l'esistenza. E Nevica ma fa caldo è il titolo che ho rititolato sul pezzo che ho letto oggi sulla stampa. E quindi vado un pochettino a memoria, un pochettino a braccio, perché, nevica ma fa caldo perché, è nevicato anche a fine marzo, primi di aprile, fuori stagione. Al primo temporale primaverile, a ogni raffica di vento fuori misura, ecco che tutti quanti ci dimentichiamo i record di temperatura e i mesi di prolungata siccità. E si alza sempre il solito, no? Da tavola si alza il solito con un calice in mano che dice: "Ma come, non doveva fare più caldo? E allora come la mettiamo con le nevicate al sud Italia? Non dovevamo forse morire di sete? E avete visto quanta pioggia?" Prima di tutto, ecco, dice Mario Tozzi, prima di tutto si dovrebbe evitare di confondere il tempo meteorologico con il clima. Non sono la stessa cosa. Il primo, quel tempo meteorologico, è quello che incontriamo sulla porta di casa la mattina quando usciamo. Hai preso l'ombrello? Ecco. Il clima, invece, è la media negli anni di quelle condizioni meteo. Quindi il clima va a ritroso e prova a fare delle proiezioni. Il meteo, invece, è immediato. Quindi, una giornata di freddo e neve a primavera non vuol dire che il riscaldamento globale sia cessato, così come un'ondata di caldo in pieno gennaio non significa che il clima si stia riscaldando. Quindi una differenza è il clima, una differenza è il meteo. Diciamo che il clima è un sacco di meteo, uno inanellato all'altro, e si fa la media. Una differenza c'è oggi. Si registrano quasi 30 giorni all'anno con temperature al di sopra dei 32 gradi, contro i 20 giorni nel 2000 e i 10 negli anni 70. Quindi qualche cosa è successo, ecco. Intanto Silvia Francia ci racconta alcune impressioni legate a un nuovo lavoro di Domenico Castaldo, attore, regista, drammaturgo, un uomo dell'arte, insomma, e che ha recitato, portato in teatro L'arte di rendersi infelici. Mi ha colpito subito perché credo di essere uno dei campioni del mondo in questa arte di rendersi infelici, che è una rappresentazione teatrale molto originale. Tratta da un saggio, Istruzioni per rendersi infelici, di Paul Watzlawick, psicologo della scuola di Palo Alto in California. E lui, Castaldo, trasforma le suggestioni di un prontuario semiserio in una sorta di concerto. Sì, perché negli spettacoli di Domenico Castaldo la musica, chiamato, aspetta che c'era, è embodied musicality, quindi una sorta di incarnazione della musicalità, ecco, questi spettacoli sono conditi, che dico, sono infarciti di musica. E com'è che il genere umano riesce a autosabotarsi, secondo Václavic? Quindi ricordiamoci l'arte di rendersi infelici. Allora, Castaldo risponde in questo modo: per esempio, pensando che le persone a cui piacciamo debbano avere qualcosa di sbagliato. Ah, io piaccio a quella persona, quindi quella persona deve avere qualcosa di sbagliato, perché è impossibile che io possa piacere a qualcuno. Quindi è una sorta di autosabotaggio. Oppure, continua, programmando una gita a Chialamberto. Ma se a Chialamberto è prevista pioggia, anziché cambiare meta, come farebbero le persone incapaci di fare autolesionismo, si rinuncia completamente alla gita. O ancora, continua, fissandosi sull'idea che ormai è tardi. Ormai è tardi. Concetto che l'attore, drammaturgo, cantante, regista e anche filosofo, se vogliamo, declina seguendo le vicende di alcuni alcolisti anonimi. È tardi, non potrò mai smettere. I temi, finisce l'intervista in questo modo, scorrono senza soluzioni di continuità nel mio spettacolo, ispirandosi ai gironi infernali danteschi, concomitanti, e portando alla ribalta un'umanità che pur avanzatissima nel progresso tecnologico, è incapace di produrre felicità in se stessi e anche negli altri. Ci vorrebbe un amico come Gino. Zita Dazzi ci racconta la storia di questo illustre sconosciuto, almeno per me, ma sicuramente molto conosciuto dagli ultimi, che lui ha avvicinato e ha offerto la sua amicizia in maniera veramente... veramente meravigliosa. Non la sapevo sta storia, quindi Zita Dazzi ce la racconta. È la storia di del cappellano per 50 anni al carcere minorile Beccaria di Milano. Il suo nome per esteso è Don Gino Rigoldi, 84 anni. Se lo ricorda forse chi dovesse ricordarsi della notte di Natale di 2 anni fa, quando c'era stata quella clamorosa evasione di 7 ragazzi al giorno di Natale, che Don Gino ha contribuito a rintracciare. Sì, la situazione al Beccaria, dice Don Gino, era alla deriva e loro lo sentivano. Siamo stati per 20 anni senza un direttore. A volte andavo io ad aprire e chiudere le celle. La loro fuga è stata in qualche modo salutare, perché finalmente al ministero si sono accorti che esistevamo all'epoca. Abita lei, in che casa abita? Io abito con ex detenuti da molto tempo. Sono tutti nordafricani, semianalfabeti, senza famiglia. Dovremmo essere in 7, ma siamo in 14 e ne stanno uscendo altri 2 dal carcere di Opera. Devo ritagliare altri posti nella villetta. Non ha paura a vivere da solo con 14 giovani usciti di galera? Non ho mai avuto paura delle relazioni. È la parola cardine del mio pensiero e del mio lavoro. Non ho mai giudicato, perché la paura è già un giudizio. Gli adolescenti aprono la porta se sentono che tu dai loro valore, se sei pronto ad ascoltarli. Uno di questi ragazzi senza famiglia, lei lo aveva anche adottato. No, guardi che non ne ho adottato uno solo, sono arrivato a 5 adozioni. Mi chiamano addirittura papà, portano il mio cognome. Uno dei miei figli è morto per un incidente stradale 2 anni fa. È stato un grande dolore per me. Ma perché lo fa? Arrivano soli, senza documenti. Finiscono in carcere per piccoli reati contro il patrimonio, si mettono nei guai per la sopravvivenza. Non hanno nessuno fuori dal carcere. Ho dato ad alcuni la possibilità di costruirsi un futuro. Non ho mai avuto problemi con loro. Rispettano le regole che pattuiamo. Più difficile è portarli a trovare un lavoro per loro. Un posto da operaio del cartongesso sarebbe la manna. Don Gino Rigoldi, 84 anni, fantastico. Luigi Manconi, non manco mai di leggere uno dei suoi scritti, e non sto giocando con il suo cognome Manconi, perché è veramente una mente e un cuore. Il diritto di morire è il suo pezzo di oggi, e in effetti incontra la mia sensibilità, che potrebbe non incontrare la sensibilità dell'ascoltatore di RWS, dell'orecchio di RWS Accendi la Speranza. Ma c'è un diritto alla vita, ma c'è anche un diritto alla morte? Porca la miseria, è pensabile che le decisioni più intime, quelle relative alla sfera più profonda della nostra coscienza, non vadano considerate indisponibili e all'opposto siano sottratte alla facoltà di scelta del singolo? In parole povere, non abbiamo forse anche noi il diritto di morire, o deve decidere qualcun altro, qualcun altro con la A minuscola, intendo, quando è ora? è che il nostro vivere e il nostro morire, di noi individui in carne e ossa, non siano affidati al libero arbitrio di ognuno, bensì a autorità esterne come quella dello Stato, delle leggi, delle confessioni religiose e delle morali pubbliche, si chiede Luigi Manconi. Cioè, manco sono libero di pensare alla mia vita. Certo, ci sono dei limiti, certamente ci sono dei limiti, ma in casi gravi, in casi di vera difficoltà, non posso decidere e non posso essere accompagnato alla fine della mia esistenza. No, devo sottostare a qualcuno che legifera. Come si ricorderà la sentenza della Corte Costituzionale del 27 novembre 2019, ricorda Manconi, aveva già sollecitato il Parlamento a legiferare in tema di aiuto al suicidio medicalmente assistito, ok? Indicando i quattro criteri ai quali ispirare una legge in materia. Quattro criteri. Ma dopo quattro anni, un criterio all'anno, nulla è stato fatto. E mentre stava per avviarsi la discussione nella Commissione Giustizia e Affari Sociali del Senato, tutto è stato ulteriormente differito e sarà condizionato, come prevedibile, dal disegno di legge di un partito che si definisce liberale. Il pezzo è veramente interessante, vi consiglio di andarlo a scovare sui quotidiani. Il diritto di morire. Io mi limito a fare le stesse domande che appaiono all'inizio di questo articolo. È pensabile che le decisioni più intime, quelle relative alla sfera più profonda della nostra coscienza, non vadano considerate indisponibili? E invece sì, fino a questo momento è così. Qui su RWS Accendi la Speranza, parola al vento dal Veneto, cari amici, con voi Davide Mozzato, lo speaker radiologico. Non è il potere a fare l'uomo forte o la donna forte, non è il potere a fare l'essere umano forte, ne scrive Danilo Taino dal Corriere della Sera. Non è poi detto, lui dice, che siamo davvero nell'era degli uomini forti, come invece si dice da un po' di tempo. Quindi una buona notizia, finalmente RWS Accendi la Speranza. Certo, la democrazia nel mondo sta facendo passi indietro. Il 2023 è stato il 18° anno nel quale le libertà civili sono peggiorate. Piano piano si scende la scala. Secondo l'analisi di Freedom House, 52 paesi hanno visto diminuire i diritti politici, mentre in 21 sono migliorati. Guardate, la statistica ci dice che il pianeta è un luogo meno piacevole rispetto a 20 anni fa. Oltre ai numeri, però, ci sono tendenze e fatti politici che raccontano una realtà meno univoca. Così si esprime Danilo Taino sul Corriere della Sera di oggi. Si sa che il 2024 è il super anno elettorale, nel quale metà della popolazione adulta mondiale è chiamata alle urne. Per ora, nei casi di maggiore rilievo, la democrazia non se l'è cavata poi così male. In gennaio, infatti, a Taiwan è stato eletto presidente Lai Ching-te, il candidato osteggiato dal Partito Comunista Cinese. Un calcio negli stinchi a Xi Jinping, l'uomo forte di Pechino. Già lo scorso ottobre l'uomo forte della Polonia, Jarosław Kaczynski, di Legge e Giustizia, è stato battuto dalla coalizione civica guidata da Donald Tusk. Alle importanti elezioni locali turche della settimana scorsa, tutte le città hanno punito il partito del sultano Recep Tayyip Erdogan. Dopo tre mesi di 2024, l'impressione dunque, secondo Danilo Taino, è che dove le elezioni sono libere o abbastanza libere, chi vota punisca spesso chi vorrebbe limitare democrazia e libertà. Certo, ci sono anche le elezioni in Russia, no? E quindi, ecco, diversi potrebbero scrivermi indignati, no, per questa presa di posizione, però la radio è un mezzo che libera la mente, quindi si può parlare liberamente, con la mente libera. Io non ritengo che l'esercizio democratico in Russia sia davvero democratico quando ad essere, diciamo, candidato forte delle elezioni sia uno solo. Immagina che percentuali possa avere. Parole al vento dal Veneto, cari amici, siete ancora collegati con RWS Accendi la Speranza, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo. Facciamo una scommessa, lo so che non si scommette, ma facciamo la scommessa della pace. Alberto Melloni riflette su questo oggi, partendo da un testo biblico dell'Apostolo Paolo, quindi un testo che ha 21 secoli, e su questo tempo, scrive Melloni, getta silenziosa luce un rigo potente della seconda lettera ai Tessalonicesi. Il mistero dell'iniquità è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Quindi è un testo scritto in un linguaggio tecnico così differente rispetto ai testi dei Vangeli che arrivano, insomma, a tutti, ognuno secondo un grado, però sono più immediati nella loro comprensione. È un testo tecnico, dicevo, dell'Apocalittica ebraica di 2000 anni fa. Lo ripeto, il mistero dell'iniquità o dell'anomia, della mancanza di legge, è già in atto, ma è necessario che sia tolto di mezzo colui che finora lo trattiene. Quindi questo testo apocalittico di 2000 anni fa dice che l'eventuale redenzione avverrà dopo la consumazione dell'orrore apocalittico, non al suo posto, e insegna che il male che resta incompiuto ne prolunga la durata. Si chiama mistero, non una cosa poco chiara o mistica, ma la struttura più profonda della realtà. La realtà è misteriosa, secondo l'autore di questa riga. Beh, allora, andiamo a riflettere su questo testo di Melloni. C'è una sfida alla pace. E si sottolinea che la vera pace non può essere raggiunta attraverso manifestazioni superficiali di serenità, ma richiede invece uno sforzo profondo e una comprensione della lingua della fede che può essere condivisa da tutti, anche in tempi difficili. Un'analisi del presente, dunque, che evidenzi l'insufficienza delle distinzioni del nostro tempo si fa riferimento al catecon, cioè colui che trattiene il male. Questo concetto, dibattuto da secoli, suggerisce che esista un elemento che ostacola il completo dispiegarsi del male, quindi viene trattenuto, ma anche della redenzione, generando così il nostro tempo storico. Siamo a cavallo di questa onda. Tuttavia, l'identità di questo catecon, chi tiene a freno, rimane indefinita e ci invita a concentrarsi sulla vita e sul tempo che abbiamo da vivere in maniera sana, onesta, rispetto a concentrarsi su concetti astratti, perché così, vivendo bene, già si entra nella dimensione della salvezza.